Alabama.
Slayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Grazie, principe. Vedo che la sua bontà per me è uguale a quella che ha sempre dimostrato al mio caro papà.
Dario Zonta, devi dare il meglio di te oggi, ricordatelo.
Sarò pronto, ma sono convinto che meglio di noi farà qualcun altro.
Il nostro ospite di oggi, Emiliano Morreale.
Buonasera, buonasera.
Allora, Emiliano, la trasmissione è nelle tue mani, sappilo.
Diciamo bene. Che è Emiliano Morreale, certo. È il conservatore della Cineteca Nazionale, che oggi ci parlerà di cinecensura, 100 anni di censura cinematografica. Sarà una trasmissione interessante, quindi... corriamo rapidi ed invisibili come sommergibili, direi.
Bene, non abbiamo notizie. E
a posto,
non...
stiamo.
Zero, neanche una.
Danne una.
Ma posso anche non farlo.
Dallo.
Va bene. Non bastano i divi, sempre più numerosi i film che non incassano quelli con i divi. Ovvero, Edge of Tomorrow con Tom Cruise ha incassato solo 2 milioni. X-Men, Giorni di un Futuro, parliamo di film americani, grosso budget, blockbuster, non è riuscito a superare i 6 milioni, che in Italia sarebbe...
Inezie,
esatto. Three Days to Kill con Kevin Costner non ha superato i... 330.000 euro, veramente un tonfo. E quindi niente, i divi non vanno, non tirano più, non sono garanzia di un botteghino importante, quindi che dire? Forse allora, ha ragione Folman, no? Che con The Congress immagina un cinema senza più divi in carne e ossa, ma soltanto degli attori digitali.
Comunque, se qualcuno invece è interessato ai divi, può andare sul sito di Hollywood Party, hollywoodparty.rai.it. Su questo sito ci sono divi del presente e del passato, sapientemente selezionati dalla redazione di Hollywood Party, oltre alle nostre trasmissioni, oltre al cinema, alla radio, per esempio Maledetto il giorno che ti ho incontrato, che è l'ultimo che abbiamo fatto domenica scorsa, mentre domenica prossima Alberto Crespi presenterà un western di Dmitrik che si chiama Ultima notte a Warlock, che vi consigliamo caldamente. Sempre a proposito di pubblicità istituzionale, come l'ha definita sagacemente Dario Zonta, vi ricordiamo che domani saremo in diretta a Perugia, perché Radio Europa, il Festival di Radio 3, incomincia per l'appunto domani pomeriggio con musica, con Fahrenheit, e poi ci saremo anche noi con uno speciale che condurremo assieme al grande Ugo Gregoretti. Quindi domani non perdetevi una puntata scoppiettante di Hollywood Party, eventualmente... twittate, facebookate, perché noi sui social network siamo presentissimi.
Ma è vero che vi seguirà Efisio Mulas? Ho sentito, guarda, voce di corridoio.
C'è questa voce. Comunque la trasmissione è aperta al pubblico, quindi chi vuole venire, come tutte le trasmissioni di Radio Europa, chiunque voglia assistere è benvenuto, e penso che ci sarà molta gente.
Bene, allora, a parte i numero dove potete mandare i vostri messaggi al 335-5634-296, a parte il numero del quiz che do adesso, così poi Steve lo potrà, perché non l'abbiamo fatto né io né te questo quiz, sbaglio. E quindi chi lo dice?
È un film raccattato, vuoi farlo tu?
No, fallo tu, dai. Io dico il numero, dai. 800-050-333.
In questo film di grande successo c'è una comunità.
Your dream, it's back.
Allora, Frédéric Botton aveva scritto Popsy Pop per la colonna sonora del film omonimo. A cantare, destreggiandosi magistralmente tra inglese e francese, era niente meno che Claudia Cardinale. Claudia Cardinale che riceverà il Globo d'Oro proprio a riconoscimento di una carriera cinematografica che l'ha resa nota in tutto il mondo. Non è il primo premio, non sarà l'ultimo, ma insomma ci fa molto piacere, anche perché Claudia Cardinale è al telefono qui con noi. Buonasera, signora Cardinale.
Buonasera, che emozione di sentire quella canzone.
Ma la sua discografia abbiamo scoperto che è abbastanza ricca. Ci domandiamo perché non ha continuato, come mai.
Ma è stato, io non ho capito perché è iniziato quando ho fatto il film con Brigitte Bardot, Le Pistolere,
sì,
dove cantavo, poi improvvisamente, perché dovevo cantare, poi improvvisamente tanti mi hanno chiesto di cantare.
Però più all'estero mi sembra che in Italia, no?
Sì, non in Italia, più all'estero quando ho fatto i film in America del Sud, insomma.
Claudia Cardinale, ma appunto questa sua notorietà estera, secondo lei quando è che è iniziata? Qual è stato il film che è stato decisivo per farla conoscere in tutto il mondo? La prima volta che, quando non so, passava da Parigi o da Londra, si accorgeva che la gente la riconosceva e così via?
Beh, diciamo che il momento di apertura totale è stato Il Gattopardo, 8 e mezzo.
Certo.
Però poi il primo film americano con Henry Hathaway è stato il film più grande circo del mondo, con Rita Hayworth e John Wayne.
Certo.
Quello è stato il primo film, e poi a partire da lì ho girato in tutto il mondo.
Allora, le facciamo sentire ancora un qualcosa che appartiene alla sua filmografia, sperando di sorprenderla ancora.
I was 3 years old when I rode my first elephant. I was 6 when I went on my first safari. Frasari, wild animal hunt. And I was 10 when I bagged my first tiger. But I'll never forget my lovely little pony.
When did you bag him?
Oh, you're making fun again. You really don't like animals. Don't trust a man who doesn't care about animals. And don't trust an animal who doesn't care about people. Why you don't like people?
I like people.
Oh. That's supposed to be me who doesn't like people. Right?
If you say so.
I don't say so. You say so, right?
I said so.
And another thing you did. You didn't tell me the truth.
About what?
About champagne. About this. Oh, boy, did you fib. You said something about extremes.
It does wonders for them.
It does more than that. It makes your lips numb. I can't feel them. Are they still there?
Claudio Cardinale ha riconosciuto
inversione
la Pantera Rosa.
Inversione originale.
Sì.
Aspetta, ma qual era? Non mi ricordo più.
È la Pantera Rosa di Blake Edwards.
Oh sì, con David Niven.
Che ricordo ha di questo film?
Ma è incredibile, perché quando mi ha visto David Niven, lo sai cosa mi ha detto?
No.
Con gli spaghetti sei la migliore invenzione degli italiani.
Ah! Un complimento. Un'incoronazione di quelle...
Pazzesco.
Senta, Claudia Cardinale, lei riceverà il Globo d'Oro alla carriera. Il Globo d'Oro è un riconoscimento appunto che viene da una platea mondiale di giornalisti. Che cosa pensa di dire loro quando le sarà consegnato questo ambito premio?
Non lo so, perché è il terzo che ho, perché il primo è stato per La ragazza di Bube con Giorgia Crispo, il secondo, certo, e questo è il terzo. Beh, è un onore incredibile, ovviamente. Non so cosa dirò.
Improvviserà.
L'improvvisata.
Vabbè, abbiamo dei nostri agenti segreti lì ai Globi d'Oro,
ah,
sì. E ci faremo dire.
Ah, avete James Bond?
Praticamente. Al femminile, al femminile. È la nostra Miriam Mauti che abbiamo lanciata. La nostra collega.
Beh, Claudia Cardinale, è bellissimo ripercorrere con lei la sua carriera, anche negli aspetti, diciamo, meno noti, tipo quello musicale. C'è qualcos'altro che ci vuole segnalare? Magari qualcosa che per lei è stato importante, ma che secondo lei non viene abbastanza ricordato?
Io, per esempio, mi occupo di tante cose umanitarie. Sono ambasciatrice all'UNESCO da tantissimi anni e difendo la donna, difendo la natura. Poi mi occupo dell'AIDS, poi mi occupo di Emergency International e anche dei bambini del Cambogia, insomma, di tante cose umanitarie.
Beh, questo mi sembra una osservazione notevole che ci fa molto piacere ricevere.
Grazie.
Da lei. Allora, niente, le facciamo tantissimi auguri.
Complimenti per questo nuovo Globo d'Oro.
Bellissimo, grazie.
Grazie.
Arrivederci, signora Claudia Cardinale.
Ciao,
arrivederci.
Ciao.
Al commissario Prato, mi ricordo benissimo durante l'occupazione aleana.
Ma che dice, che borsa nera? Questo è Silvestrelli Pietro, io sono Paolo, a quell'epoca stava Brilli.
Silvestro Paolo?
Portavo il camion per conto di terzi.
Commercio di contrabbando?
No, portavo le patate ai carabinieri.
E che c'entra le patate con i carabinieri?
Oddio, io portavo le patate ai carabinieri per la mensa.
Silvestrelli Paolo, lo giusto.
Oh, sì, va bene, il tipo.
Sì, va bene, il tipo come te tengono sempre delle bugie pronte.
Ma sempre al commissariato?
Ma sempre al commissariato, ritorno. 580. Cosa vuoi?
Allora, cosa abbiamo ascoltato? Così un anticipo di quello che sarà lo studio dedicato a Emiliano Morreale. Disannuncia tu, Emiliano, questa clip.
Questa era una clip di Peccato che siamo al canaglia.
Sì, di Alessandro Blasetti, Sofia Loren, Mastroianni e De Sica, ovviamente.
Una clip, cioè è un taglio di censura, è l'audio di un taglio di censura che giace alla direzione cinema, come in realtà la Cineteca Nazionale, perché poi la direzione cinema li ha depositati o alla Cineteca Nazionale o a quella di Bologna, e tagliato in questo caso perché c'erano queste allusioni ai carabinieri, quindi un taglio di tipo politico. Nel sito cinecensura.com noi abbiamo diviso i tagli in quattro grandi aree tematiche, che poi erano le vecchie aree tematiche della trasmissione Italia Taglia di Tatti Sanguinetti: il sesso, la violenza, la politica e la religione. Sono quattro grandi aree di
adesso
censura.
Entreremo in alcune di queste, ma intanto incombe il secondo quiz di oggi.
Allora, il numero di telefono è 800 050 333, non mandateci gli sms perché non valgono quelli. Vi ricordo il primo indizio: in questo film c'è una comunità. E adesso il secondo indizio: in questo film si prospetta una bigamia.
L'età del malessere di
Giuliano Biagetti, ecco, musiche di Stefano Torossi.
Abbiamo ricostruito nel mentre che andava il brano. Allora, Emiliano Monreale, in qualità di conservatore della Cineteca, questa mattina alla Sala Trevi avete presentato questo nuovo e importante progetto, il cui titolo è
Cinecensura. L'indirizzo è www.cinecensura.com, perché
l'indirizzo è importante, perché
si tratta di un sito, è una mostra virtuale permanente, la dicitura ufficiale, e sostanzialmente si tratta di un sito internet in cui sono state caricati materiali della censura, di 100 anni di censura, perché esattamente 100 anni fa, il 31 maggio, sono quasi 100 anni fa, del 1914, entrava in vigore la censura cinematografica con un regolamento attuativo, e abbiamo messo in questo sito una serie di materiali molto vari, provenienti per lo più dal Ministero dei Beni Culturali, che è il promotore di questo progetto realizzato dalla Cineteca Nazionale, e quindi dentro ci sono i documenti cartacei, quindi nulla osta, la censura preventiva, cioè i copioni con le osservazioni dei censori, ci sono i bozzetti e i manifesti censurati, ci sono soprattutto i tagli veri e propri, cioè uno va lì, clicca e può guardare una scelta di una novantina di tagli originali di film e di cinegiornali. Quindi lungometraggi, troverete dal primo taglio, che sono delle scene di nudo degli ultimi giorni di Pompei, la versione muta degli anni 20, fino a film soprattutto del dopoguerra, degli anni 50-60, c'è ovviamente Rocco e i suoi fratelli, c'è Dolci Inganni, c'è Odissea Nuda, film censuratissimo di Franco Rossi, c'è Pasolini con Accattone, con i racconti di Canterbury, c'è Il Grido o I Vinti di Antonioni, frammenti vari, da 7 secondi a vari minuti, a seconda di quanto, diciamo, la censura aveva colpito su quel film.
Ma Emiliano Monreale, togli una curiosità che non so se è solo mia o anche di qualche nostro ascoltatore. Tu dicevi prima che questi tagli di censura erano al ministero, quindi erano praticamente dei corpi di reato, c'erano conservati come tali, o semplicemente perché un archivista coscienzioso ha deciso di tenerli, per fortuna che l'ha fatto, in maniera tale che adesso li possiamo vedere? Qual è la spiegazione?
Corpi di reato non esattamente, però erano la documentazione di un procedimento, cioè al film veniva detto di tagliare dei pezzi, e quei pezzi venivano appunto coscienziosamente conservati. Devo dire, una peculiarità positiva tutta italiana, la nostra burocrazia in questo caso ha fatto un lavoro che poi a distanza di decenni si è rivelato una miniera. Oggi chi vuole studiare il cinema italiano degli anni 40, 50, 60, 70 in una prospettiva storica, si rende sempre di più conto che uno dei luoghi da andare a visitare è la direzione cinema, e in particolare poi l'archivio di Stato, dove giacciono invece i faldoni con i copioni dei film, attenzione, realizzati e non realizzati, cioè anche dei film che la censura sconsigliava di fare. Quindi lì c'è anche tutta una parte di cinema sommerso che non ha mai visto. Censurati a monte, perché in realtà i tagli che noi vediamo arrivavano alla fine su dei progetti che spesso venivano censurati dall'inizio, perché come funzionava in Italia? Che c'era una commissione ministeriale che attribuiva, non so, dava un nulla osta grazie al quale si poteva accedere poi ai finanziamenti, al credito agevolato della BNL, al riconoscimento delle coproduzioni. Quindi, se uno voleva montare il film veramente economicamente, doveva avere questo timbro del ministero, e il ministero questo timbro lo dava se il progetto gli stava bene. Se non gli stava bene, rimandava indietro amichevolmente, consigliando delle correzioni, eccetera. Uno teoricamente poteva anche procedere da solo, ma ovviamente questo non accadeva mai. Quindi si trattava di una censura ufficiosa a monte, molto preziosa. Poi, oggi dico per gli studiosi, poi a un certo punto i film comunque venivano fatti, e nonostante tutto, a fin finito, poteva esserci qualcos'altro. Questo qualcos'altro poi sono i tagli veri e propri. Quindi ci sono due momenti importanti da capire: prima che il film venisse fatto, e dopo, quando passava in commissione censura.
Cos'è che possiamo ascoltare? Perché Emiliano Monreale ha portato
ha citato vari molte titoli, cose. Ha detto che un film massacrato dalla censura è stato Odissea Nuda, e adesso noi ne ascoltiamo appunto un taglio di questo film di Franco Rossi.
Odissea Nuda.
La prima notte che passai fuori di casa quando ero giovane, avevo 17 anni. È strano, non ricordo perché non volli rientrare a casa quella notte. Ricordo solo come fu lunga quella notte. E ricordo il volto di mia madre, che mi aspettò alzata fino al mattino. Turere e Tepare non hanno capito niente di quello che ho detto. Meglio così. Rimarrò qui finché posso.
Allora, questo è un frammento di Odissea nuda. Vorrei intanto, Emiliano, che ripetessi il sito, perché
www.cinecensura.com. Ci tengo a dire un'altra cosa, è che questo lavoro sulla censura del Ministero dei Beni Culturali, che è, ripeto, pionieristico in Europa, non c'è un altro paese dove è stato fatto questo lavoro sulla censura, arriva da lontano. Cioè a monte c'è un altro sito che è diverso perché è un database, ed è il sito Italia Taglia, sempre del MIBAC, realizzato tempo fa dalla Cineteca di Bologna stavolta. Comunque, dietro i due progetti, sia quello del database di Italia Taglia, sia dietro quello della mostra cinecensura.com, c'è comunque lo zelo di Pierluigi Raffaelli, che del Ministero dei Beni Culturali, che è diciamo in qualche modo il depositario di questo sapere, coadiuvato invece dall'estro di Tatti Sanguinetti, che è diciamo un po' il fool shakespeariano che ha messo in piedi, come dire, raggiungendo Pepe a tutto questo.
Tutto questo definizione precisa di
tanti servizi. A tutto questo mondo, e dandogli appunto, se andate a cliccare sul sito troverete ad apertura delle scoppiettanti, direbbe Steve, introduzioni video di Tatti che ci guida nei meandri di queste storie. Dietro c'è tutto un lavoro che è stato fatto negli anni, il libro sulla spiaggia di Lattuada, certo, eccetera. Questo è un lavoro, direi, di divulgazione.
Ecco, a chi è rivolto questo sito, secondo te? Cioè, nel senso, agli studiosi o anche ai curiosi o anche ai cinefili? O non so, che tipo di approccio avete immaginato?
Ma l'abbiamo pensato con un doppio binario. Sicuramente per gli studiosi, però siccome comunque è una scelta, diciamo che non è un campionario, cioè è un campionario, non è un archivio completo in cui uno trova tutto. E sicuramente però anche per un pubblico di curiosi, di appassionati, perché lì trova appunto le immagini, le foto, i tagli di censura veri da vedere. La mia speranza è che il vero pubblico ideale siano i futuri studiosi, cioè che dei curiosi che guardano queste cose si mettono in testa di saperne di più, di andarsi a cercare ancora più materiali. Credo che sia un sito che possa far nascere molte curiosità, cioè possa davvero aprire un mondo che ancora non è conosciuto come dovrebbe.
Dunque, allora, abbiamo citato Alessandro Blasetti, abbiamo citato Franco Rossi, anche Renato Rascel è stato colpito dalla censura, e adesso noi sentiamo Alvaro Piuttosto Corsaro, che è un film tratto da una sua famosa commedia musicale. Sembra incredibile, ma anche in questo caso la censura ha colpito.
Ma io non ti amo, Ferrante! Padre, salvami da quest'uomo!
Mi hai detto non mi amo!
No, voi no!
Non mi amo!
Chi l'ha
detto? Dai, ha detto non mi amo!
No, deve essere quasi, ma cosa dici? Nicchia tu che nicchia io, nicchiamo tutte e due.
Cosa dice? Cosa dice?
Voglio lo domandiamo. La figliuola vuol parlare. Vedi Ferrante,
forse la cosa è anche possibile. Ma io ho sempre sognato che sarei andata all'altare in bianco.
Invece ci mandiamo lui in bianco.
Oh, pastore, qui si fanno troppe chiacchiere. Tu devi farci marito e moglie. Ma avanti col rito.
Avanti con che?
Col rito.
Ma allora non conosci il proverbio, figliolo?
Quale proverbio?
Fra moglie e marito non mettere il rito.
Guarda, pastore!
Va bene.
Avanti.
Va bene, Ferrante. Vuoi prendere tu la qui presente Isabella?
Isabella! Hai detto Isabella!
No.
Ma sì, Isabella, è proprio lei, la promessa sposa di Alvaro! Ed ora questo matrimonio si farà più che mai! E tu mi porterai in dote la tua mezza pergamena!
Ma io non ce l'ho consegnata ad Alvaro!
Non è vero!
Ce l'ho qui!
Cosa?
No, dico, ce l'ho qui, il
rito! Oh, che parole!
Due sono troppe!
Riprendi questo rito! Riprendi questo rito!
L'ha detto lui!
Il rito matrimoniale! Avanti!
Valendomi dei poteri conferiti...
Ditemi!
I poteri conferiti.
Ditemi!
Ma che lo diciamo tutte e due? Io vi dichiaro.
Claro.
Io vi dichiaro prima, ma adesso vedo scuro.
Io vi dichiaro.
Dichiaro.
Con quello che costano oggi, le banane bisogna limitarsi a guardarle. Magari con la lente di ingrandimento, per avere l'impressione che quella che abbiamo comperato sia una banana di eccezionale grandezza. Anche l'urlatore Ghigo è colpito dal prezzo. E per dimenticarlo, ci fa sopra una cantatina.
Andupidupida, la banana è un frutto di moda.
Cia-cia-cia,
fa più scena del whisky and soda.
Cia-cia-cia,
te la chiedon di qui, te la vogliono di là. In callezzo o in ciaccia formato, se la provon ti dicon ancora.
Cia-cia-cia,
non mi basta gustarne una sola.
Cia-cia-cia,
ed Antonio il bello si pentirà di non ballare ballare di banana cia cia, on dun dun cia cia cia, brrr cia, on dun dun cia cia cia, brrr cia, on dun dun cia cia cia, brrr cia.
Allora, questo cia 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 scatenato piuttosto ambiguo, Emiliano Moreale ci dice che la censura non colpiva soltanto i film, ma anche quelle che adesso potremmo chiamare le videoclip, no? Perché questo è un altro taglio di censura.
Sì, è un altro dei tagli di censura che potete trovare. Tutti quelli che ascolteremo stasera si possono trovare sul sito cinecensura.com. E secondo me alcuni dei tagli più interessanti sono proprio quelli dei cinegiornali, delle attualità, dei cantanti, insomma tutto questo materiale qui, che è quello un po' meno noto, perché magari nei film i tagli di censura, quelli più famosi, sono stati poi reintegrati. Il famoso stupro di Rocco e suoi fratelli poi nelle edizioni restaurate è stato reintegrato, e così via, anche la ricotta, eccetera. Mentre invece tutto questo materiale dei cinegiornali e dei documentari è molto meno noto, e si trovano delle cose abbastanza curiose, come questa che abbiamo appena ascoltato, ma tantissime altre. E uno particolarmente colpito dalla censura era all'epoca Gualtiero Jacopetti, che faceva i cinegiornali per Rizzoli e che ci dava giù abbastanza pesante, insomma, sulle ambiguità, cioè, molto oggi si direbbe politicamente scorretti, insomma, aveva una goliardia oggettivamente molto greve, insomma, non era, e quando esagerava con questa sua ironia pesantemente maschilista, un po' da caserma, insomma, la censura diciamo colpiva anche in quel caso, insomma.
Prima abbiamo ascoltato una clip di Alvaro piuttosto Corsaro. Che tipo di scoperta avete fatto in merito a questo? Oppure che tipo di taglio era questo qui?
Alvaro piuttosto Corsaro, gli ascoltatori avranno capito che si tratta di un rito, come ripete più volte, di un rito tra moglie e marito. È un rito, è un sacramento.
Sì.
Cioè, quella è la parodia, c'è una sorta di Rush, il travestito da Don Abbondio, che officia un sacramento. E questo è abbastanza imbarazzante. La cosa da capire è, o comunque da notare, è perché una cosa del genere veniva censurata al cinema e non nella commedia da cui proveniva. Cioè, la censura sul teatro era molto più lasca, perché lo considerava giustamente un pubblico più selezionato, più
minore di numero.
Minore di numero, con minore influenza, più adulto, eccetera. Quindi in realtà la stessa cosa la potevi fare a teatro, la potevi fare nella rivista, pensiamo alle Ballerine Scosciate, ma riportarla al cinema questo non si poteva. Alvaro piuttosto Corsaro ci dà proprio questo esempio: a teatro sì, a cinema no.
E noi adesso, proseguendo in questo viaggio censurato, possiamo notare che appunto fino adesso abbiamo trattato di un film drammatico, di un film musicale, di una commedia, cioè Odissea Nuda, Alvaro piuttosto Corsaro e Peccato che sia una canaglia. Ma la censura, quella che tutti noi conosciamo, è una censura che colpiva anche per questioni politiche. Colpiva i film politici e anche i film che parlavano di politica direttamente o indirettamente. Ad esempio, uno dei più bei western italiani, Chien Sabe di Damiano Damiani, è un film che, essendo sessantottino nell'anima e terzomondista proprio nel midollo, ha avuto anche lui dei tagli di censura. Adesso ascoltiamo appunto un taglio di censura da Chien Sabe.
Capitano, aspetto l'ordine! Non lo chieda a me, che razza di ufficiale è? Lei non è che un vigliacco! Si assuma le sue responsabilità! Lo so che ho la responsabilità dei miei uomini, ma non posso ammazzare lei! Un uomo vale meno di 60!
Ecco, questo era Chien Sabe. come diceva appunto prima Steve Della Casa, è uno dei film che in verità sono stati tra i più studiati in merito alla censura, anche per il suo contenuto. Quali sono invece all'interno di questo nuovo viaggio all'interno del mondo della censura le scoperte che sono state fatte, che tu ritieni rilevanti insieme ai tuoi collaboratori, a Raffaelli e Sanguinetti?
Sono più dei collaboratori, sono la vera anima, io dicevo sono il frontman, ma in realtà è Raffaelli che sono decenni che si occupano di queste cose. No, su Chi non sape volevo aggiungere una cosa, che faccio anch'io una autopubblicità istituzionale. L'anno scorso al Festival di Venezia abbiamo presentato per la prima volta invece la versione integrale, che comprendeva anche queste scene del film restaurata, di cui vado particolarmente fiero. Le scoperte secondo me sono intanto ne ho già parlato, quella dei cinegiornali e dei documentari, quella era una cosa che si conosceva pochissimo, in cui c'è di tutto, si va dalla pubblicità da un cinegiornale in cui si parla del Vajont e si vedono delle immagini molto crude, a quelle in cui si vede, non so, lo yacht con Grace Kelly che attracca in Italia e le mutande di Grace Kelly che non possono essere mostrate, o addirittura c'è un servizio sul cavallo Ribot con il suo harem, perché si deve accoppiare insomma con cavalle pregiate, e quindi anche questo viene. Cioè, c'è veramente un po' dalle banane di Ghigo che abbiamo visto prima, tantissimi altri tagli, e soprattutto le pubblicità occulte, perché la censura non colpiva soltanto appunto sesso, politica, religione, eccetera, ma anche il fatto che spesso si fumava con pacchetti di sigarette, si beveva, eccetera. Tra l'altro, stamattina alla presentazione, un ex componente di una commissione di censura ci ha raccontato come Alberto Sordi andasse personalmente alle sedute della commissione di censura, sapeva che passavano i suoi film, proprio per cercare di intenerire i commissari, soprattutto su quel versante lì, non infierire sul pacchetto di sigarette, che andava lì proprio lui.
Ma i verbali delle commissioni di censura ci sono e sono documenti utili? Cioè sono verbali diciamo di comodo, c'è davvero il tale dice tagliamo, il tale dice di no? Poi
ci sono, e sono però frutto alla fine di accomodamenti, insomma non ci sono i litigi però c'è tutto, ci sono viene tutto raccolto ed è tutto schedato in tutte le varie commissioni di censura, che ricordo esistono ancora ovviamente, perché i film escono comunque a volte con il divieto ai minori di 18 anni o di 14 anni, e questo viene fatto dalle commissioni di censura. Voglio ricordare anche al riguardo il lavoro che poi è stato fatto sulla TV, perché poi un gran lavoro che toccava fare alle commissioni di censura era quello di riprendere in esame i vecchi film che dovevano andare in TV per derubricarli, come si diceva in gergo, cioè vedere se nel frattempo non li si poteva ridurre, passare dal divieto dei 18 a quelli di 14, eccetera, e soprattutto se facendo alcuni tagli i film non potessero magari passare in seconda serata, perché come sapete i film vietati meno di 18 anni non possono andare in televisione, non potevano andare in televisione, quelle 14 sono in seconda serata, per cui spessissimo i film sono stati tagliati. Ultimo Tango a Parigi è passato in televisione, ma tagliato. C'era Una volta in America, insomma, moltissimi film comunque venivano ulteriori, cioè censura una storia, una serie di storie parallele di rami successivi.
Una piccola pausa per evitare di censurare il quiz, quindi 800 050 333 il numero di telefono da fare se pensate di indovinare il nostro quiz giunto al terzo tassello. Allora vi ricordo i primi due: in questo film c'è una comunità, e poi in questo film si prospetta una bigamia. Adesso il terzo indizio, quello decisivo di questo film di grande 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 successo, è: in questo film qualcuno non è mai stato picchiato prima.
Everybody, very happy. like I'm nowhere. Century Boulevard,
we love it.
Century Boulevard,
we love it.
Santa Monica Boulevard,
we love it.
Sixth Street,
we love it, we love it.
We love LA.
Cosa canta Randy Newman?
I love LA.
Bravo, l'hai ascoltata con attenzione. Questo è un genere di musica che piace a Steve Della Casa.
Assolutamente sì, è quella giudico. Orecchiabile che fa piacere sentirla e non ci si scassa. Vabbè. Dunque, allora, un personaggio fondamentale nella storia della censura in Italia era sicuramente l'avvocato Gianni Massaro. No? L'avvocato Gianni Massaro... diciamo sta dietro da una parte o dall'altra quasi tutti i tanti processi che ci sono stati sull'argomento e ha costituito un vero con le sue con le cose che ha scritto, con le sue arringhe, con i suoi pareri eccetera, gran parte del corpus giuridico che si lega alla censura. Anche questo personaggio è stato preso in considerazione, immagino, nel vostro
sì,
lavoro.
C'è proprio una sezione che si chiama l'avvocato, perché a un certo punto nella sezione il sistema censura c'è una parte che il Parlamento, cioè gli atti processuali, gli atti interrogazioni eccetera, c'è un singolare Andreotti che difende fin sulla mafia nel 49 per esempio, in quella sezione è una parte dedicata ai cattolici, una dedicata ai produttori e l'avvocato in questo caso è proprio Gianni Massaro. La sezione è curata da sua figlia Francesca Romana. Massaro era l'avvocato tra l'altro della Pea di Grimaldi e quindi dei film di Pasolini in quegli anni di Ultimo Tango eccetera. Lui aveva inventato tra l'altro questa stratagemma della anteprima, la pre-anteprima. Perché cosa succedeva ai film? Abbiamo detto, un film veniva censurato, diciamo, a monte sul copione. Poi quando usciva c'era una seconda censura, ma le cose non finivano qui. Perché una volta uscito, poi per iniziativa di un privato cittadino, di un'associazione o di un magistrato troppo zelante, il film poteva essere sequestrato, sottoposto a processo. Per evitare questa ultima eventualità, cosa aveva inventato l'avvocato Massaro? Che faceva uscire il film un giorno prima della vera proiezione. Mettiamo, il film usciva il venerdì a Roma in tutte le sale, ma il giovedì usciva in una città di cui si sapeva che c'era un magistrato benevolente.
Così diventava competente lui.
Così, il foro competente era quello. Mettiamo, il film usciva in tutta Italia il venerdì, il giovedì usciva a Trento, Trento era famoso per questa cosa, si sapeva che il foro competente era, quindi era quello di Trento, Trento assolveva tutti e quindi il film veniva assolto in questo modo. Era una maniera molto all'italiana di aggirare i sequestri, perché uscendo il giovedì a Trento, Trento giudicava e Trento assolveva. Viceversa, c'erano alcuni famosissimi e cattivissimi come, credo si chiamasse De Bartolomei, soprannominato il Torquemada d'Abruzzo,
il procuratore
dell'Aquila, che invece colpiva in maniera durissima.
Anche nel libro livelli. Sulle luci rosse è molto citato. Adesso noi ascoltiamo un altro brano d'epoca che però con la censura non c'entra niente, ma c'entra con Perugia.
Abbiamo trasmesso il bollettino meteorologico per razzi di piccolo cabotaggio in navigazione per la Luna. Vi trasmettiamo ora una comica di 50 anni fa, quando viaggiare dall'una all'altra delle nazioni in cui era divisa l'Europa era un'impresa rischiosa e complicata.
Numero 1, divieto di sosta.
Divieto di sosta.
Numero 26, mandato di cattura.
26? Come?
Ma
mandato di pagamento.
Pagamento? Ah, pagamento.
Ma questo è un mandato di cattura.
Numero 19, passaporto.
Passaporto?
Numero 4, certificato di matrimonio. Certificato di matrimonio.
Numero 4.
4? Certificato di matrimonio.
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 Beh, questa è una delle sorprese che ogni tanto esce fuori dagli archivi della Cineteca. Chi è che fa questo viaggio che è a metà tra Kafka e il Voyage sulla Luna? È un Peppino De Filippo
diretto dal papà di Sandra Mondaini in un filmato di propaganda del 50, di propaganda per l'Europa. E abbiamo ritrovato in un fondo che ci è stato depositato qualche mese fa, spesso vengono in Cineteca Nazionale a depositare fondi sempre nuovi, lì è stato pescato questa cosa che c'è scritto Partire un po' a morire, che è il racconto di un film di fantascienza ambientato oggi in un'Europa che si immagina unita, e si dice appunto, pensate, quando esistevano le frontiere dentro l'Europa che cosa bisognava fare, e si seguono tutte le vicissitudini del povero Peppino De Filippo che deve ottenere un passaporto. Questo filmato lo metteremo online come spot per il semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea sul sito della Direzione Generale Cinema.
Un perfetto lancio per l'andata a Perugia, sì, il cui tema è europeo,
diciamo. Radio Europa, da domani pomeriggio Radio 3 sarà tutta europea e sarà tutta perugina, quindi veniteci a trovare, perché ci fa veramente molto piacere. È curioso che per una propaganda del genere, per una cosa che sembrava completamente avveniristica nel dopoguerra, l'Europa era, a parte Spinelli, credo che poche persone pensassero veramente che l'Europa fosse più di un continente, chiamassero uno dei comici più famosi d'Italia, Peppino De Filippo, quindi un po' ci credevano, insomma, se hanno coinvolto un nome di quella portata e di quella popolarità.
Ma è strano, perché sia Peppino che Edoardo in quegli anni sono molto coinvolti,
sono
in iniziative, sì, sono attive in questa serie di, tra l'altro, scoperti tutti negli ultimissimi anni, se non mesi. Edoardo fa gli inviti al voto per i comitati civici di Jeddah, poi fa anche lui una sorta di intervento, ne fa addirittura due, fa un altro invito al voto completamente inedito, che è stato scoperto da poco, e poi fa un monologo di propaganda del piano Marshall. Cioè sono molto attivi e sono dei comici molto popolari che vengono arruolati in quegli, appunto, tra il 49 e il 50-51, stranamente i due De Filippo fratelli, e anche Titina, che anche lei gira un filmato di propaganda, che però questo ancora non è venuto fuori, e risulta ancora una volta in quel preziosissimo luogo che sono i visti di censura, perché risulta autorizzato un film di propaganda che si chiama Considerazione di Titina. Speriamo che un giorno o l'altro anche il film di propaganda di Titina,
il soggetto generico, diciamo.
Considerazione di Titina, insomma.
Su che cosa? Propaganda non si sa perché cosa.
Propaganda non si sa perché cosa, per chi, ma sappiamo che Titina era molto cattolica, certo. Era, diciamo, probabilmente si tratta di un altro filmato di velata propaganda, perché non è mai propaganda diretta per un partito politico, loro non potevano permetterselo, insomma. Poi tanto Edoardo era anche uno di sinistra, quindi non avrebbe mai fatto propaganda esplicita per la DC, però probabilmente erano di queste come questo bellissimo spot, chiamiamolo così, insomma. Tra l'altro fotografato, visto dal grande Gianni Di Venanzo, nei titoli di testa c'è scritto
un direttore della fotografia di tutto rispetto. Questo filmato lo potete trovare sul sito, che ho detto,
lo
del
si
Ministero.
Troverà sul sito della Direzione Cinema quando credo da tra qualche settimana,
quando c'è il semestre,
dal primo luglio, dal primo luglio, ovviamente sottotitolato in inglese, così che gli altri paesi europei ne possano godere.
Bene, questa è la sigla, e non siamo riusciti a parlare dell'iniziativa, della retrospettiva del Festival di Locarno, che è stata lanciata ieri sera, nel tradizionale cocktail. Noi ci andremo.
E la retrospettiva è sulla Titanus.
Sì,
sulla
sarà ancora coinvolta la Cineteca, esatto, ma avremo modo di parlarne tra qualche settimana.
Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Enrico Murgia, Alessandro Bossi, Riccardo Moresa hanno fatto una trasmissione scoppiettante, dove dal minore al maggiore c'erano Emiliano Monreale e Claudia Cardinale, fa anche rima. Diciamo che il peso specifico,
quella compagnia. È l'unica cosa.
Però abemus vincitore,
pare di sì. Pronto, chi è al telefono?
Pronto, Massimo sono.
Da
Massimo.
Dove?
Da Castanoprima, provincia di Milano.
Buonasera Massimo. Allora, buonasera. Qual è il titolo del film?
Lo chiamavano Trinità, c'è Mescal.
È una scena
mitica.
Bene, complimenti.
L'avevo detto, film popolarissimo, bravissimo che l'hai indovinato. Allora.
Riceverà un libro prima o poi.
Quando l'Europa sarà unita.
Quando l'Europa sarà veramente unita. Grazie, no. Prima. Allora,
domani siamo a Perugia.
veniteci a trovare. Adesso c'è Tre Soldi, chi fa la fila al posto tuo, il primo codista italiano. Vi ricordate il caso di quella persona che faceva la coda per conto degli altri? Un radiodocumentario scoppiettante di Marina Lalovic. Dopo c'è un Radio 3 Suite che promette delle cose stupende, anche perché c'è un nom de plume che la gestisce. E poi domani a Perugia. Ciao Zonta.
Ciao Steve.